mattina del 23 luglio del 2005. Continua l'incontro con Antonietta Potente sui temi della fede. Antonietta comincia riprendendo in mano il Vangelo di Luca al capitolo 17, versetti dal 20 al 30.
Per recuperare un poco questa ricerca di questa attitudine della fede dentro di questo contesto storico reale. Ieri sera ci proponevano questo stile di vita che molte di voi già vivono nel contesto attuale del primo mondo o di questo mondo più che chiamano più sviluppato, no? Questa economia solidaria. La ricerca perlomeno di stili differenti. E se vi ricordate quando parlavamo di Luca 18, del contesto di questa parabola che usa Gesù, dove la protagonista è questa donna vedova e il giudice che non capisce, che è egocentrico, che non c'ha molto interesse. Con rispetto a quello che c'è intorno, dicevamo che è un contesto storico, sono categorie sociali, come dicevo anche ieri, questa donna non va a chiedere al Tempio la giustizia, ma la chiede passando per queste istituzioni politiche, sociali di una società normale. E a volte, no, noi trattiamo le questioni di fede come le questioni del Tempio. Invece, in queste parabole di Gesù c'è una grande unità. E credo che, rileggendolo, no, questo testo di Luca 18, alla luce di Luca 17, il contesto si fa ancora più forte. Questi versetti, Luca 17, dal 20 al 30, che quasi sempre trattiamo come versetti escatologici, cioè di preparazione, o perlomeno di preparazione di una comunità che vive questa tensione con dei tempi nuovi o differenti, in realtà io non credo che sono testi escatologici, ma sono preoccupazioni reali dentro di un contesto che si muove in un certo modo. E credo che il contesto più forte, perlomeno qui faccio lo sforzo di entrare nella mentalità e nell'esperienza vostra, cioè in questi contesti dove lo sviluppo, o quello che si chiama sviluppo, che non so se è uno sviluppo vero, no? Quello che si chiama sviluppo è diventato quasi la unica realtà che detta legge, no? Nel mercato, nelle relazioni umane, nelle relazioni con le cose, nelle relazioni con il creato, con la natura, con il cosmo. Per cui sembra che questi versetti siano proprio per noi, cioè la problematica della fede e la problematica di quello che nel versetto 20 si chiama la venuta del regno, perché c'è una domanda specifica. In Luca 17:20 interrogato dai farisei, quando verrà il regno di Dio, rispose. E lui comincia questa lettura della realtà. Però sotto o prima di questa lettura che lui fa della realtà c'è questa preoccupazione, no? Quando verrà il regno, cioè quando ci saranno delle cose differenti, e forse questa preoccupazione è anche la nostra, cioè fino a quando. Per cui i temi di oggi li annoto qui, se posso arrivare qui, perché qui c'è molte cose. Si muovono a partire di questo testo di Luca 17, 20-30. Io credo che si muovono tra l'esperienza di quello che chiamiamo il mercato, e poi spiegherò che cos'è, e questo mercato che si è trasformato in supermercato. Anche ieri notte, no? Ieri sera, quando si parlava di questi bilanci etici o queste relazioni più giuste, no? Si diceva come è differente relazionarsi con spazi più umani o con spazi che già superano le certe dimensioni umane, che potrebbero essere i supermercati, ma vedremo che cosa. Con rispetto a questa realtà del mercato, scopriamo un atteggiamento che era anche l'atteggiamento della donna vedova in Luca 18, che è la resistenza. E anche lì poi spiegherò che cosa significa. Mentre l'atteggiamento che corrisponde al supermercato è la preoccupazione. Questi due atteggiamenti sono differenti tra di loro e vedremo perché. Un possibile terzo atteggiamento, una posizione storica, che potrebbe nascere unendo, perché nessuno scappa da queste due situazioni, cioè vorrei essere chiara in questo senso, a parte che io non sono economista, io la riflessione che farò oggi è puramente teologica, cioè d'accordo allo stile o ai criteri di lettura che io uso di più, per questioni non so se professionali, di vocazione, quello che sia. Per cui unisco la realtà perché credo che sono la stessa cosa. Cioè, io non riesco a capire perché ci abbiate tante difficoltà nell'unire la storia di fede con la storia reale. Realmente io non posso aiutarvi perché non lo capisco, non so qual è, non riesco a captare la difficoltà che ci avete nel poter dire che è la stessa storia, perché è la stessa storia. Per cui la mia riflessione è puramente teologica. Io non chiedetemi, io lo posso sapere, però io lo leggo, anche i libri che leggo di economia o le proposte ideologiche, gli ideali economici che sono nati lungo questa storia, io li ritraduco a partire da questa profondizzazione del tema teologico. E mi sembra importante per noi perché potrebbe essere un punto di armonia, cioè come recuperare questa certezza che è possibile e non come lasciarci andare o prenderci da certe malinconie che non sono pianti veri, gridi, ma sono malinconie, la maggioranza delle volte io credo borghesi, cioè piangiamo intanto poi già. Viviamo in un altro modo, o ci sono. Per cui io propongo questa lettura con tutti i limiti che c'ha questa lettura, perché io non sono esperta in tutte le cose, come una possibile mano che ci possiamo dare in questa camminata storica. e soprattutto per non camminare rotti, rotte, e anche per vedere se davvero questa mistica politica può rimodellare le istituzioni. E parlo non della religione che rimodella le istituzioni, perché sono convinta che non sono le religioni come strutture, sistematizzazioni dogmatiche che rimodellano, ma sarà realmente la nascita di questa sensibilità nuova di donne e uomini che cominciano a avere questa nostalgia dell'autenticità della vita, non di soluzionarlo tutto, ma di essere un po' più autentici, armonici. Per cui credo che tutti passiamo dal mercato, dal supermercato, passiamo dalla resistenza, alle preoccupazioni, e l'atteggiamento che mi sembra potrebbe nascere in questa lotta, in questo assumere la realtà così com'è, perché non siamo dei, perché non la possiamo buttare all'aria tutto, ma la dobbiamo ricomporre, è una resistenza amante. Perché sapete benissimo che ci sono vari modi, no? di resistere, non si resiste solo amando, ci sono anche altri tipi di resistenza. Questa sarà la parte più di questa mattina, e tutto lo raccogliamo, poi lo raccoglieremo nel pomeriggio, facendo questo esercizio teologico. Io credo che la vita etica delle persone nasce per degli archetipi, cioè per immagini che noi ci portiamo dentro, che altri ci hanno dato, che la cultura ci ha dato, e che marcano molto la nostra esistenza. La questione economica riflette un certo Dio, una certa idea, una certa sensibilità del mistero. Se la Chiesa non si aiuta a entrare in questo mistero con più mistica e a reinterpretare, a riscoprire questi lineamenti nuovi di Dio, io non credo che possa fare delle proposte economiche alternative. Perché l'immagine di Dio più classica, con le sue luci ma anche con tante ombre, non ci facilita questo cambio di stile di vita. Per cui nella seconda parte, cioè nel pomeriggio, noi faremo una ermeneutica, una rilettura del mistero. E soprattutto passando per due aspetti che nella nostra tradizione sono due pilastri dogmatici: la resurrezione e la Trinità. Farò una interpretazione della Trinità. Io, tenete presente che non sono né biblista né dogmatica, io profondizzo più la mia profondizzazione va più dal lato della teologia morale, perché mi è piaciuto quello, per cui anche l'intento di ritradurre la Trinità è per mostrarvi che è possibile, attraverso della mistica, cioè di questa esperienza viva del toccare il mistero, poter dire qualcosa di Dio. Per introdurci ascolteremo un canto che più che un canto è un grido. Il contesto è un contesto della problematica della terra come spazio, perché i soggetti in tutta questa preoccupazione, in questa resistenza, in questo contesto ambiguo di mercato, supermercato, tempio, tutto quello che volete, perché in questo capitolo 17 si uniscono vari contesti, i soggetti sono Dio, cioè il mistero, quello che più o meno riusciamo a intuire, gli esseri umani e la creazione. Qui è chiaro che non ci possiamo salvare da soli, per cui questo canto, che è più che altro un grido, lo canta una donna, per cui io credo che può sintonizzare o può evocarci il grido della vedova in Luca 18, è un grido di rivendicazione e c'ha una simbologia tipica latinoamericana, però soprattutto dell'Argentina. Si nomina un eroe nazionale o considerato come eroe nazionale nel popolo argentino, e il canto dice così: quando possederò la terra, seminerò le parole che il mio padre Martin Fierro, che è questo eroe nazionale, mise nel vento. Quando possederò la terra, la possederanno anche coloro che lottano, i maestri, i boscaioli, gli operai. Quando possederò la terra, ti giuro, o seme, che la vita sarà un dolce racimo si dice? No, come quello del... Ah, grappolo, perdono. Un dolce grappolo nel mare delle viti, il nostro vino. Canterò, canterò. Quando possederò la terra, darò alle stelle astronauti di grano, la luna nuova. Quando possederò la terra, formerò con i grilli un'orchestra dove possano cantare quelli che pensano. Canterò, canterò, contadino, canterò. Quando possederò la terra, avverrà nel mondo il cuore del mio mondo, venendo da lontano, da tutto ciò che si è dimenticato, asciugherò con le mie lacrime tutto il dolore della pena. E finalmente ti vedrò, contadino, degno di guardare la notte, quando andremo a letto per fare dei figli, contadino, quando le metterò la luna alla terra, la luna nella tasca, e uscirò a passeggiare con gli alberi e il silenzio, e gli uomini e le donne con me. Ascoltiamo questo grido che unisce la problematica della fede vera, che è la problematica umana, è il sogno di Dio e è anche il sogno della terra, no? Come se ci mancasse uno di questa vera trinità, no? Ci mancherebbe davvero qualcosa di importante, per cui cerchiamo di inserirci in questo circolo aperto.
Nuestro vino, cantaré, cantaré, cantaré. Cuando tenga la tierra, le daré a las estrellas astronautas de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde gigante, los que piensan. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo, y en el mar de las uvas, nuestro vino.
Nel mercato, che è fondamentalmente una relazione, cioè uno spazio dove si creano delle relazioni. Se in questo spazio dove si potrebbero creare delle relazioni vere non entra la terra, questo spazio diventa falso. Ma anche se non entra la necessità, il bisogno della vita nella sua essenzialità, questo spazio diventa falso. Ma anche se non entra, secondo una certa prospettiva teologica, un mistero che ha gli stessi lineamenti dell'essere umano, ma anche della terra e dei mari e del cosmo in generale, questo è falso, cioè diventa uno spazio falso. Per cui io credo che la sfida per la nostra fede è tessere di nuovo questa unità di vita. È urgente. Qui non sono mode, non sono nemmeno, come dicevamo, bisogni borghesi, cioè incomincio a interessarmi dell'ecologia perché se no tra qualche anno moriamo tutti, no? O tra qualche secolo, quando sarà. Io non credo che la problematica in questa prospettiva è la paura, perché è interessante in questo testo di Luca 17, 20, 30, c'è quasi come nelle domande di queste persone c'è come una paura, no? Quanto resisteranno gli alberi o quanti anni potremmo, no, utilizzare certe risorse naturali. La risposta di Gesù non si basa sulla paura, anzi c'è una critica a un certo punto. Quelli che continuano a pensare la vita per conservare la propria vita, la perdono. Per cui c'è un invito a uscire armonicamente, a non avere paura del tempo cronologico, di quanto dureranno le nostre risorse o quanto ce la faremo, non ce la faremo, inventeremo qualcosa che ci aiuterà o no. Io non so se riesco a spiegarlo, anche perché io lo intuisco, non è che ce l'abbia poi tanto chiaro, però percepisco che si crea un'altra questione che è molto più profonda, però molto più unitaria e anche molto reale. Questo è il nostro contesto. È inutile pensare che mia nonna viveva in un altro modo, o che alcuni popoli, anche se sono sempre meno, no? In alcune parti del mondo vivono, o che ci sono culture o religioni che hanno una sensibilità molto più forte rispetto, per esempio, alla relazione con il mistero e il creato, no? La creazione. Tutto questo va bene, sì, esistono altre culture, esistono altre religioni, però stiamo tutti in questo stesso contesto, dove in questo momento è molto forte, perché poi non sono i buddhisti che gestiscono l'economia, nel senso attraverso, passando per la loro cosmovisione, per il loro modo, no, è il mercato. Cioè, in Asia ci sono moltissimi buddhisti, ma non sono loro che dettano le leggi, perlomeno il buddismo, no? nel senso la mistica buddista, per cui anche il cinese o anche il giapponese entra in questa logica. In India, che tanto ci fa da mito l'India, no? Fa da mito a tutti, alla vita religiosa perché ci sono le vocazioni, ai frustrati occidentali, perché laggiù sì, è tutto armonico, andateci a vivere davvero, vedrà che vi passa la voglia, cioè dell'armonia dell'India, no? Cioè basta con questi miti, qui siamo tutti nello stesso livello, tutti, gli Aymara, i Quechua, i Guarani, i Mapuche, tutti dobbiamo ripensare questa, recuperare questa armonia, e non si recupera l'armonia scappando. Ritorniamo un'altra volta a questa strana fedeltà, forse troppo strana e forse troppo debile, che è la fedeltà a questi spazi familiari alla nostra vita. Però non si può scappare, per cui non c'è nessun profeta che non sia macchiato dal mercato. Io sfido tutti i miei colleghi missionari, teologi, asceti, ma chi di noi non è macchiato dal mercato? Chi di noi, direbbe l'Apocalisse 13:1-18, non c'ha la stessa marca che la bestia mette a tutti, perché tutti, ricchi e poveri, possano comprare, lo dice il testo dell'Apocalisse. Marchi, perdon. Non c'è nessuno pulito o esente da questa, e questo non è per suicidarci, perché io a volte ascolto o leggo nelle riviste che mi arrivano delle letture storiche sul mercato che l'unica cosa che dovremmo fare è prendere una pistola e suicidarci. Perché davvero, cioè, è una cosa tremenda. È vero, è tremendo. Però qui nessuno può lanciare la prima pietra. Perché è una cosa strana, e non so spiegare perché, però è sottile, è entrato. E fa parte, per qualcuno si tratta di riscoprire, non come salvarsi da soli, come fare, costruire delle piccole arche o grandi arche di Noè, ma io credo che si tratta di solidarizzare sempre di più, di toccare questa realtà anche sporca o macchiata per questa situazione del mercato. Oltretutto, il mercato non è una novità. Io credo che dobbiamo anche essere un po' realisti, non è che questo tempo è peggio dell'età media. Cioè, andate a studiare bene l'età media, il medioevo, visto una formazione. No? Il medioevo è tremendo, o prima, e se Gesù dice queste cose, cita e usa questi esempi, è perché già esisteva questa preoccupazione. Leggiamo questo testo, non leggiamo in italiano. Interrogato dai farisei, quando verrà il regno di Dio, rispose: il regno di Dio non viene in modo da attirare l'attenzione, e nessuno dirà eccolo qui o eccolo là, perché il regno di Dio è in mezzo a voi. Disse ancora ai discepoli: verrà un tempo in cui desidererete vedere anche uno solo dei giorni del Figlio dell'uomo, ma non lo vedrete. Vi diranno eccolo là o eccolo qua, non andateci, non seguiteli, perché come il lampo guizzando brilla da un capo all'altro del cielo, così sarà il Figlio dell'uomo nel suo giorno. Ma prima è necessario che egli soffra molto e venga ripudiato da questa generazione. Come avvenne il tempo di Noè, così sarà nei giorni del Figlio dell'uomo. Mangiavano, bevevano, si ammogliavano e si maritavano fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e venne il diluvio e li fece perire tutti. Come avvenne anche al tempo di Lot, mangiavano, bevevano, compravano, vendevano, piantavano, costruivano. Ma nel giorno in cui Lot uscì da Sodoma, piovve fuoco e zolfo del cielo e li fece perire tutti. Così sarà nel giorno in cui il Figlio dell'uomo si rivelerà. In quel giorno chi si troverà nella terrazza, se le due che sono in casa se tutte e due sono in casa, non scenda a prenderle. Se le sue cose sono in casa, non scenda a prenderle. Così chi si troverà nel campo non torni indietro. Ricordatevi della moglie di Lot. Chi cercherà di salvare la propria vita la perderà. Chi invece la perde la salverà. Vi dico, in quella notte due si troveranno in un letto. L'uno verrà preso e l'altro lasciato. Due donne staranno a macinare nello stesso luogo. L'una verrà presa e l'altra lasciata. Allora i discepoli gli chiesero: dove, Signore? Ed egli disse loro: dove sarà il cadavere, là si raduneranno anche gli avvoltoi. In questo testo c'è tutto. C'è la storia, ci sono queste tensioni di ricerca, come rifare questa storia, che sono forse le tensioni nostre, o della nostra fede. C'è queste specie di soluzioni, e c'è questa vita reale. Si sposano, mangiano, bevono, comprano, vendono, coltivano i campi, cioè ci siamo davvero tutti, e c'è anche tutta la creazione. Davanti a questa domanda dei farisei, Gesù mantiene il suo sospetto. Lui ha questa ermeneutica del sospetto, che è un'ermeneutica femminista oggi in dia, no? Quella del sospettare. E lui sospetta, il sospetto di Gesù torna, anche nel capitolo 18, quando tornerà il figlio dell'uomo ci sarà fede sulla terra. Il suo problema è la resistenza, cioè lui è preoccupato della resistenza, di come lui, i suoi compagni, le sue compagne, noi, possiamo o no resistere, di come ci potrebbe trovare ancora con la voglia di stupirci perché stiamo inventando qualcosa. Però lo stiamo inventando, non stiamo rifacendo le stesse cose, ma stiamo inventando qualcosa. E questo di inventare torna ancora una volta come questa creatività della fede, per cui, poi voi lo mediterete più a fondo, ma vedete che la fede sempre torna, no? Come una mano fedele che tesse questi complicati fili della vita. Ma nel centro di questo non ci sono delle risposte sicure. Non comprate più, non vendete più, non coltivate più i campi. Queste sono certe ideologie che lungo la storia, prima e anche adesso, sono nate, no? Con alcune sette, alcuni gruppi che non volevano, non vogliono sporcarsi, per cui si separano. Questo dai primi secoli della Chiesa cristiana. E poi i catari nel Medioevo e noi con altri tipi di proposte, no? Questo di separarsi. Lui non dice non comprate più, non vendete più, non coltivate più i campi, non sposatevi più, ma solo aspettate. No, lui è preoccupato sulla resistenza, cioè questa capacità di continuare a pensare questo sogno e la capacità di non vendere facilmente questo sogno. E qui io credo che noi dobbiamo pensare bene, perché le nostre incoerenze non sono solo nei nostri atti. Beviamo Coca-Cola o ci mettiamo le scarpe Nike della Reebok, quello che sia. No, a parte questo che sicuramente dovremmo pensare, io credo che le nostre incoerenze sono vendere i sogni. Cioè, qui non sogniamo più e li vendiamo facilmente. Viene un certo vescovo, ci spaventiamo perché quindi bisogna cambiare. Viene qualcuno che ci dice, ci spaventiamo, dobbiamo cambiare. Già, no, non lo diciamo più, sai perché è pericoloso, stai attenta perché puoi perdere il lavoro o nessuno ti lasciano solo. Queste cose sono serie, perché è facile fare i profeti nelle case degli altri. Cioè, dirle a Rutelli che ci ha imbrogliato, è normale, è lo poco che possiamo fare. O dirgli a Berlusconi che se ne vada perché non ce la facciamo più. È normale, è il minimo. Ma dire in casa nostra che dobbiamo recuperare, che Dio non pensa così, che Dio pensa in un altro modo, che ha degli altri sentimenti, direbbe Paolo, secondo il linguaggio della lettera ai Filippesi. Abbiate gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Ma che sentimenti? Per cui, come aiutarci a essere resistenti in questo sogno che certamente è una follia? Dice la lettera ai Corinti, follia per alcuni, scandalo per altri. E tutte le proposte non sono proposte dogmatiche, anche queste proposte belle che facciamo di piccoli o grandi gesti in mezzo, no, a questo mercato, non sono proposte dogmatiche, perché noi qui non ricostruiamo una dottrina, vogliamo ricostruire la vita, e una vita degna, una vita intimamente profonda, libera, creativa. Per cui siamo inquieti, già non ci bastano più certe ideologie. Le ideologie sono state come delle impronte preziose, ma adesso bisogna ritrovare questa creatività, però con molta serietà. Non siamo profeti di sventura, nemmeno siamo profeti santi da dire imitate a me e vi superiamo tutte le contraddizioni del mercato. No, siamo profondamente limitati su questa cosa. Qui il mistero è intenso. E il mistero di questi dolori del parto storici, che passano per la violenza, il rifiuto, l'ingiustizia, questo è un mistero intenso, intenso, intensissimo. Come aiutarci a resistere, a contemplare, a non abbandonare questa intensità del mistero per rimettere in circolazione la vita? Nella parte di questo testo dove si parla del comprare, del bere, io credo che si potrebbe trovare una chiave di lettura. Il problema, secondo quello che diceva prima Gesù, è la distrazione. Cioè, io credo che il supermercato è un luogo di distrazione, no? Come si diceva anche ieri sera nel gruppo che condivideva questo dei bilanci di giustizia. Ma la questione della distrazione non è solo una questione davanti a dei prodotti, è una questione più profonda, anche perché io forse sono troppo positiva, ma io ho molta fiducia che l'essere umano si può essere un po' stupido a volte, ma non tanto. Cioè le cose sono cose, punto. Per cui fare questo nuovamente, questo feticcio, prima lo facevamo con la religione, adesso lo facciamo con la religione del mercato, no? Che non devi guardare questo registratore perché ti attrae. No, a me non mi attrae, è bello, sì, però non sono tanto stupida. Adesso che ci sia tutta una logica dietro per farci diventare stupidi è un'altra cosa. Però noi non possiamo toglierci la fede, no? In questo senso, da dire, ma i miei contemporanei c'hanno delle altre risorse e ce l'hanno tutti. Cioè qui noi non trattiamo solo con della gente già perduta totalmente. Per cui in questa parte io credo che il problema è non distrarsi dal sogno. Non solo non lasciarci distrarre dalle scarpe o dalla camicetta o dai pantaloni di marca, ma da questo sogno. succederà ancora quando lui torna. Ci sarà ancora delle persone che la pensano in un altro modo. Questa è la problematica. Che non saremo pecore, che la pensiamo tutte allo stesso modo, a parte che povere pecore non sappiamo, sempre diamo delle, no? E diciamo che la pensano tutte, non è vero, perché quando uno sta tanto con le pecore si rende conto che hanno un'altra logica, però, no? O illogica, non so. Credo che questo è importante. Che cosa vuol dire poter pensare, come cantava Mercedes Sosa, in questo grido? Cioè, chi terrà questa terra? Quelli che pensano, quelli che lottano. Certamente, voi mi direte, perché voi siete profondamente pessimisti, già l'ho capito, no, mi direte, ma sai, qui non ci permettono la televisione, tutte queste storie, ma cosa credete? La televisione c'è in tutti i posti, dove c'è la luce c'è la televisione, non ci può essere una casa ma c'è la televisione, per cui non fate tanto i tragici. Perché tutti guardiamo la televisione, ma non tutti siamo stupidi. Cioè, e se avete dei problemi con la televisione, spegnetela, punto. Cioè, voglio dire, cosa siete, dei robot? Cioè, ma perché non ci abbiamo fiducia? E questo è il problema della fede. Anche la Chiesa che critica tanto il mondo secolarizzato, Ma perché non c'ha fiducia? Cioè, perché non riscopre questi segni dei tempi che non sono il lampo, il terremoto, ma sono i dolori del parto, che a volte è il parto della terra, il vulcano. Questo capitolo 17, entrano gli animali a rimettere in equilibrio, là dove ci sono dei morti ci sono anche gli avvoltoi, no? Cioè c'è uno strano equilibrio, e quello che è bello è che Gesù non spaventa le persone, le critica, ci critica, si fa un'autocritica, perché varie volte lui fa un'autocritica, davanti agli atteggiamenti di altre persone, delle donne che le dicono di pensare in un altro modo, di agire in un altro modo, di fare miracoli là dove lui non li voleva fare. Si autocritica, critica, ma non ci spaventa. E se ripensassimo anche questa teologia di solidarietà, non come profeti di sventura, ma come persone che tornano a recuperare questi dettagli. Questo testo di Luca 17:20, vi consiglio di leggerlo nel parallelo che citavo prima di Apocalisse 13:1-18, tutto il capitolo, che è un capitolo sul mercato, dove anche lì la sfida è saper leggere il numero, interpretare il numero, ma non il numero economico, ma interpretare la possibilità di rompere con questo sistema così dualista della vita. Noi ci hanno fatto credere che la fede non c'entra niente con il mercato, per questo siamo a questi punti. Se avessimo creduto prima che la fede c'entra con il mercato, cioè perché è una possibilità di relazioni nuove, quindi anche con le cose, no? Io credo che non staremmo tanto rotti o rotte dentro, ma anche assumendo, cioè queste cose sono nostre. Noi non siamo puliti, ma non solo non siamo puliti perché aiutiamo gli indigeni o chi so io, o i poveri o gli extracomunitari che ci sono qui. Non siamo puliti per questo. Siamo tutti, o ci puliremo tutti insieme, se riusciremo a mantenere questa solidarietà degna delle relazioni nuove. Stiamo proponendo delle relazioni più giuste, ma sempre gerarchiche. Cioè, a noi le culture ci interessano, ma per salvarci a noi, perché ci rivelino un po' di sapienza per vedere se riusciamo a accomodare. Io sempre ho l'impressione, quando noi parliamo, per esempio, delle altre culture, che ebbi nel Museo di Antropologia di Oxford, in Inghilterra. Quando andai a visitare questo museo di antropologia, bellissimo, io mi resi conto di quanto avevano rubato questi signori. Il totem indiano, uno dei più grandi del mondo, dove l'avranno preso? L'hanno preso. Bene, a me sembra che la mentalità nostra, impaurita, nelle relazioni con le altre culture, con le altre religioni, con l'India, il buddismo, eccetera, eccetera, ci fa rivivere questo. Diventiamo dei musei, ancora una volta Europa e il nord del mondo diventerà il museo bravo come i benedettini che conservavano la grande tradizione. E noi conserveremo le piume indigene, il volto indigene, la musica indigena, o i grandi temi dell'Islam, o del buddismo, o dell'induismo, ma le conserveremo solo perché ci sembra che questo già ci pulisca un po'. Non ci pulisce questo, ci pulisce essere sporchi allo stesso modo, poveri, ricchi. Qui il testo dell'Apocalisse, questa marco che pone la bestia perché tutti possano comprare e vendere, si può trasformare in un marco di solidarietà, in un timbro differente. Qui non ci sono dei puri, né di cuore né di spirito. Cioè, qui dobbiamo solidarizzare in un altro modo. L'altro modo è la parte del mistero, che io penso, come dirò anche nel pomeriggio, potremmo ripensare a partire di un'altra immagine di Dio, della Trinità. Se voi andate a prendere il capitolo 13 dell'Apocalisse, leggetelo però con alcuni versetti prima del capitolo 12. Il capitolo 12, il versetto 18, ci spiega chi ha questa visione e come può avere questa visione, perché sta in una certa posizione. Nel capitolo 12, il versetto 18 dell'Apocalisse, il profeta che scrive queste cose dice: io stavo in piedi sulla spiaggia del mare e vidi, e lì spiega tutta la visione. Io stavo in piedi, questa è la resistenza degna, che è una forza che ci abbiamo tutte e tutti, che hai che risvegliare. Cioè, non piangiamoci addosso perché questo orologio mi ha attratto e me lo sono comprato. Perché si vede che io avevo una motivazione per lasciarmi attrarre. Cioè, non, ripeto, ci sono delle energie di vita, c'è un'antropologia differente, ma c'è anche una cosmologia differente che noi dobbiamo rincontrare. Pensate che in tutte le grandi intuizioni belle, teologiche, lungo i secoli non si è fatto solo la teologia con l'essere umano, si è fatto con la cosmologia. I grandi mistici del 1300, che cito questi perché sono una scuola di uomini e donne che ha lasciato impronte grandissime nelle nostre culture cristiane, questi grandi mistici e mistiche conoscevano la cosmologia, la biologia, usavano le tecniche dell'alchimia. Questo vuol dire che qui non si può solo invocare Dio, o avere paura se viene o non viene Dio, quando viene, come fare. Non si può nemmeno solo invocare la forza dell'essere umano. Questi antropocentrismi non ci aiutano in questo ambito del mercato. Qui incominciamo, come voi fate e fanno in varie parti del mondo, no? A invocare anche un'altra presenza. Io devo conoscere altri equilibri, non solo i miei equilibri. Quando prego in Dio, non prego Dio, ma prego in Lui o Lei, quando prego dentro questo mistero, io non posso pensare solo Dio con i lineamenti umani, e peggio se sono lineamenti solo occidentali o solo maschili. Ma dovrò pensare che Dio è molto più grande, è molto differente. La fede si coltiva in queste cose. L'orazione non è magica, e nemmeno e soprattutto non è un rito nel senso ripetitivo, ma è abile, fecondo, creativo. L'ultima parte del capitolo 17, i versetti 31-37, è una parte che sembra sì quasi per spaventarci, no? Ci sono due che dormono, uno se lo portano via, l'altro resta lì, ci sono due donne che stanno lavorando, una se la portano via, l'altra resta lì. Io credo che questi versetti 31-37 sono molto sapienti. E la proposta è amare la vita. La proposta della giustizia è giocare i nostri affetti, non solo giocare le nostre ideologie, ma gli affetti. La giustizia si ricostruisce se la nostra affettività è matura. Invece avevamo delle ideologie mature, ma un'affettività tremendamente infantile. Per cui siamo dove siamo. Avevamo i grandi geni che ci davano queste idee, ma noi le donne non sopportiamo più queste grandi ideologie, perlomeno in America Latina. Non sopportiamo più queste grandi ideologie, queste teologie della perfezione sulla giustizia, senza affetti. Questi ultimi versetti credo che ci invitino a recuperare questi equilibri economici e affettivi con la vita. C'è una critica di Gesù, no? Non tornate indietro, non andate a cercare. È come se questo testo ci dicesse: invano voi volete recuperare se non avete custodito, perché il ritmo del mistero non è il ritmo dell'eterno ritorno, per cui io posso ritornare indietro, recuperare quello che era rimasto lì, andare a buscare gli oggetti, eccetera, eccetera. È molto duro questa parte, però credo che è molto significativa. Non sforzatevi, non perdete tempo a recuperare, che è un poco la mania della tradizione, del tradizionalismo, o anche di queste nostalgie ideologiche. Ma sai, quegli anni, sì, ma pensa noi che giovani eravamo, e questi giovani che non capiscono, e lì si comincia a lanciare anatemi sui giovani e sulle nuove generazioni che sono incoscienti, E lui dice: non perdete tempo. In vano voi andate a recuperare o cercate di recuperare, perché non si può recuperare quello che già si è perso, perché è entrato già in altri equilibri. Verranno i pipistrelli, no, chi erano? Gli avvoltoi a recuperare tutto questo, non vi preoccupate, la natura ci pensa, ma voi preoccupatevi di questa, di quello che ci avete davanti, che ci avete intorno, di quello in cui siamo immersi, immerse, e ritorno ancora con forza questa dignità della quotidianità. Nessuno è mago su queste cose, solo possiamo essere profondamente solidali, ma non questa solidarietà caritativa, ma in questa appartenenza al mismo destino. Siamo un mismo destino, cioè e tutti, ricchi, poveri, così come portiamo tutti questo stesso marchio sulla mano o sul corpo. Va bene, voi continuate a pensare e nel pomeriggio, a pensare da soli, poi nel gruppo e poi nel pomeriggio recupereremo anche questa lettura più teologica o ancora più teologica.
Quando venga la tierra, la tendrá los que luchan.